E bentrovati da Alessandro De Rosa
e da Giovanni Conti.
Eccoci Giovanni, quest'oggi a parlare di musica e psicoanalisi, un dialogo antico, una ricerca sempre aperta.
Già sì, perché lo sappiamo, i nostri ascoltatori lo sanno, che dagli antichi greci fino a Freud e anche da Jung fino ai compositori moderni, come la musica e studio dell'interiorità, diciamo, hanno vissuto un rapporto di reciproca influenza.
E già, da secoli la musica interroga ciò che ancora non ha nome, e già gli antichi greci, stavi dicendo poc'anzi, indagarono il potere formativo e perturbante, no? Da Pitagora,
esatto.
Che intuì una corrispondenza tra l'ordine musicale e l'ordine cosmico, a Platone, che invece attribuiva ai modi musicali la capacità di modellare l'animo, e molto prima della psicanalisi, la musica di fatto era già uno strumento di esplorazione della interiorità.
Eh sì, beh, forse almeno andando sul filo della storia bisognerà attendere quel momento tra 8 e 900 in cui la psicoanalisi, lo sappiamo, prese forma, e quindi questo dialogo che stavamo sottolineando si intensificò, perché Freud osservò con cautela il potere regressivo del suono e Jung ne riconobbe la carica archetipica. Ma poi ce ne sono altri di personaggi da nominare, gli allievi di Freud, per esempio ne citiamo uno, Theodor Reich, che individuò nella musica un modello per l'ascolto analitico e senza saperlo anticipò il concetto di inconscio uditivo. E poi arrivano i compositori che iniziano a confrontarsi con questi nuovi territori. Schoenberg, per esempio, teorizza la musica come liberazione dell'inconscio, e poi le avanguardie fanno del gesto sonoro un'esperienza psichica che va evidentemente oltre il linguaggio musicale.
Assolutamente, quindi proprio su questi presupposti, un po' su queste correlazioni infinite indaga la nostra puntata, come una ha influenzato l'altra, come una disciplina ha influenzato l'altra, come l'arte ha influenzato la psiche, la ricerca dell'uomo si è via via chiarificando facendola, ma noi non sappiamo, perché il programma si chiama Come sappiamo, voi che sapete.
Voi sapete, lo chiediamo agli altri.
Esatto. E quindi abbiamo due persone che ne sanno. Alessandro Zignani, saggista, germanista, psicanalista, docente di storia della musica e della direzione d'orchestra. Ben trovato Alessandro Zignani.
Buonasera, bentrovati a voi.
E poi diamo il benvenuto a un compositore, a un direttore d'orchestra che ci aiuterà insieme a Zignani a comprendere come musica e psiche continuino a rispecchiarsi e interrogarsi ieri, oggi e forse ce lo diranno loro, forse per sempre. Benvenuto Flavio Emilio Scogna.
Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora partiamo, forse partirei, Flavio, se sei d'accordo, da Alessandro Zignani, visto che lui è anche diciamo un professionista, in parte Alessandro ha in effetti esercitato anche, comunque ha studiato la psicologia e la, insomma, come dire, veramente la scienza della mente, del pensiero in questi termini. Alessandro, abbiamo fatto ovviamente una carrellata storica, no? Ma se dobbiamo andare veramente alle origini di questa correlazione, quando è che nasce tutto? Quando nasce l'uovo, la gallina, l'essere umano, il linguaggio? Dove andiamo?
Ma andiamo su come è fatto il cervello, perché ovviamente i centri, diciamo, che costruiscono l'immaginazione sonora sono in un emisfero diverso rispetto a quelli logico-analitici, cioè i centri del linguaggio, del pensiero matematico. Per cui quando noi ci occupiamo di musica stiamo attivando delle zone che in realtà non sono consapevoli, vengono rese consapevoli dal lavoro del cervello nel interpretare qualcosa che è misterioso anche a se stesso. Quando io descrivo la musica usando le parole sto analizzando cosa sta pensando il mio cervello, quindi è un filtro gigantesco se ci pensi, il linguaggio in questo senso diventa un'autoanalisi. E allora nella musica di tutti i compositori noi troviamo le cosiddette tracce mnestiche, che può essere l'inizio della quinta di Mahler, quella solo di tromba, do diesis minore con le terzine che apre la marcia funebre, è un segnale di caserma, e vista la quantità di caserme in cui e con cui si è entrato in contatto Mahler in Moravia, è sicuramente qualcosa legato a un'esperienza infantile di disagio, visto che la sua casa era una casa di lutti, questo padre violento, questi fratelli morti in tenera età, e il richiamo della tromba diventa un segnale di una sua angoscia che riemerge quando scrive la marcia funebre della Quinta, e io credo che sia inconsapevole questa riemersione, sia appunto una traccia amnestica, cioè qualcosa che abita l'interno della propria psiche.
Sì, ne stiamo ascoltando un po'.
Certo, questo.
Questo pezzettino, ascoltiamone giusto un frammento.
Sì.
Eccetera, eccetera, eccetera. Qui chiaramente poi ci siamo persi un attimino sotto le tue parole e l'attacco proprio, ma stavi dicendo appunto che questa traccia
memoria mnestica, sì, no, della memoria. La traccia mnestica è qualcosa di cui si è inconsapevoli, è una specie di file di suono che abita nel cervello, che ha associato delle emozioni che possono essere statiche oppure traumatiche, in questo caso è traumatica. C'è un altro esempio nella seconda sinfonia di Brahms, il rapporto con la madre da parte di Brahms era fortissimo, simbiotico. C'è una ninna nanna che poi torna anche come vegan lead, appunto ninna nanna in un lead, questo temino che si riflette a specchio tra i fiati e gli archi. E pensando dove ha scritto Brahms questo brano, cioè come elaborazione del lutto su un lago, dove le montagne si riflettono dentro l'acqua, c'è un duplice fattore psicologico, quello del paesaggio che diventa paesaggio sonoro, no? Pensiamo agli anni di pellegrinaggio di Liszt, che sono veramente una specie di diario dei luoghi che lui ha visto. È molto importante l'aspetto visivo per capire una partitura, però c'è anche l'aspetto del forse il primo ricordo che lui ha avuto nella sua vita musicale, questa ninna nanna, che è legata all'immagine materna, che quindi riemerge, credo anche qui, non in modo consapevole in realtà. Sinfonia numero 2 è una sinfonia elegiaca della rammemorazione non dolorosa ma quasi dolce, della presenza quasi fantasmatica di qualcuno, ecco. Già. E quindi c'è un vissuto, il famoso vissuto di cui si parla tanto in psicologia, in psicoanalisi, ecco.
Esatto, ma siccome hai citato questa seconda sinfonia di Brahms, in particolare il primo movimento, ne ascoltiamo anche di questa magari un estratto e poi ritorniamo subito dopo anche su Flavio Emilio Scogna. stavamo rientrando, poi è partito il tema, Giovanni mi ha fatto un gesto da direttore d'orchestra quasi, mi ha ammonito.
No, sfumare su queste cose è come
non so, alla Toscanini, sei stato
una pugnalata a Brahms.
Ecco, beh, Giovanni, stavamo ascoltando questo secondo movimento della Sinfonia di Brahms, che cioè primo movimento della seconda Sinfonia di Brahms, che Zignani ci ha introdotto anche un po' come una sorta di elaborazione del lutto.
Esattamente, stavamo proprio ragionando su questo e è molto, mi ha colpito molto quanto diceva Alessandro Zignani, perché da ascoltatore, come puro ascoltatore, ascoltando questa sinfonia di Brahms, difficilmente penserei, per le sonorità, per i ritmi, per i temi anche elaborati, che si trattasse di qualcosa da mettere in relazione all'elaborazione di un lutto, ma magari poi Zignani ci aiuterà. Flavio Emilio Scogna, compositore e direttore d'orchestra. Voglio parlare ora al direttore d'orchestra. Tutti gli elementi che ha sottolineato Zignani prima, sicuramente lo sappiamo, sono elementi importanti nel momento in cui un direttore intraprende una strada interpretativa da proporre a se stesso e da trasmettere all'orchestra. Ma non c'è il rischio di rimanere troppo condizionati da un certo tipo di lettura che poi in qualche modo limiti quello spazio che è giusto che esista, che noi chiamiamo interpretazione?
Beh, guardi, la parola interpretazione è una parola che io non condivido molto, perché lei ha parlato di compositore e direttore d'orchestra. Credo che nel mio caso, come in casi illustri precedenti, il compositore entra nel direttore e viceversa, il direttore nel compositore. Interpretare vuol dire rendersi partecipi di un atto creativo, per cui io direi rendere oggettiva la partitura, come disse una volta il grande Cilibidà, che è un corso nel quale assistetti. Cioè, noi musicisti non dobbiamo far altro, nella partitura è scritto tutto o niente, come diceva lo stesso anche Mahler, diceva che praticamente nella partitura c'è scritto tutto e niente, la parte più importante della musica non si trova nelle note ma dietro le note. Per cui noi dobbiamo rendere oggettivo il pensiero originario del compositore. Mettersi la parte interpretativa è una cosa che mi dà un po', personalmente la vedo così, infatti io direi esecutori, e non è un demerito essere un esecutore, tutt'altro, e per cui si tratta di rendere oggettivo quello che era stato scritto dal compositore. Per tornare all'argomento di oggi, io parlerei, abbiamo parlato appunto del rapporto tra musica e psicoanalisi, che è un rapporto veramente che sfonda le radici appunto nella musica dei greci, nella teoria dell'ethos. Ecco, l'attacco di quella sinfonia di Mahler con la tromba, i greci l'avrebbero chiamato ethos diastaltico, perché è un attacco energico, erano gli etoi erano tre, no? Il diastaltico, il sistaltico e il esicastico. Il diastaltico produceva una musica, diciamo, energica, mm-hmm. Pensiamo alle Olimpiadi, alle fanfare, è esicastico, estasiante, e sistaltico, snervante. Ora, la teoria tra questi tre modelli è abbastanza, non è certa, perché comunque quello che per me è sistaltico per lei può essere esicastico, capisce? Cioè, se lei mi mette in una stanza chiusa anecoica con un brano di, adesso non citiamo persone, io posso anche impazzire, viceversa lei potrebbe invece godere di questo. Il discorso dipende da tanti altri fattori, no? È tutto qui. Non è come si può dire che l'intervallo minore sia un intervallo legato alla tristezza, al dolore? Chi lo dice?
Beh,
questo è un discorso molto ampio, ci sarebbe molto da discutere, ma certamente. Il famoso terzo orecchio, quello che definisce l'ascolto psicoanalitico, che è un orecchio artistico, stilistico. Socrate diceva: parla un po' così che io ti veda, cioè dalla parola ti vedo. Quando avete prima parlato di Wagner, mi pare che il nostro amico avesse parlato di musica che si deve vedere. Wagner parlava di azione della musica fattesi visibili, è la
Certo.
musica che diventa un personaggio.
Una musica che diventa un personaggio, Flavio Milo Scogna stava evidentemente anche introducendo il parametro culturale, no? Che è relativo a una parte della società, una parte, un'area geografica, a un certo spazio-tempo, no?
Assolutamente.
Definito in cui
Certo.
io ho alla sollecitazione X più o meno la maggior parte delle persone reagiscono con la risposta Y, o comunque abbiamo qualcosa insieme di condiviso tra il compositore e l'ascoltatore. Pensiamo ai grandi momenti di stabilità, diciamo, che abbiamo avuto in Europa, no? Al periodo, ad esempio, in cui opera Mozart. Mozart sa benissimo a chi scrive, cosa sta scrivendo, che cosa sta, diciamo, come dire, eludendo, no? L'attenzione dell'altro, comunque l'aspettativa dell'altro, sa esattamente cosa sta facendo. In altri momenti storici, anche in
Esattamente.
Occidente, questo cambia. Ritornando però al discorso musica, psicanalisi. Psicanalisi non significa semplicemente introspezione. Eh beh, la psicanalisi è una scienza, cioè è stata fondata e si è emancipata, diciamo così, da. Ecco, allora più nello specifico, prima di arrivare magari a ritornare a Wagner, perché anche secondo me è un personaggio che probabilmente ha anticipato Nietzsche, ha anticipato Freud, anche
Da
nel
lì
suo.
parte tutto, da lì parte tutto, da Wagner. Io sono assolutamente certo, da lì parte tutto. Da
Esatto.
Wagner praticamente dal 1865, dal Tristan und Isolde, da quel famoso accordo che Petrassi con una parola bellissima definì accordo di stupore, no? Questo accordo formato da Fa Si, il tritono, Re diesis Sol diesis. È l'inizio, no? Che poi faremo ascoltare, credo, del Liebestod. Questa sesta minore che è la tensione, l'amore che poi discende sempre attraverso il cromatismo, fa mi re diesis. Qui sì, è una cosa molto importante da un punto di vista psicologico. Wagner aveva capito tutto qui.
Lo hai citato, tra l'altro, due linee che si incontrano, così come nel preludio, e che poi si dividono nel momento in cui si
Esatto.
incontrano, ed è come un po' la parte consapevole, la consapevolezza della razionalità che arrivava da prima e la catabasi nelle pulsioni dell'inconscio, o anche,
Esatto.
ovviamente, questi due amanti che non si incontrano mai. Ne ascoltiamo giusto un pezzetto e ritorniamo su Alessandro Zignani. momento qui di Isotta, la lasciamo, è impossibile lasciamo sfumare andare. Wagner, lo sappiamo benissimo, ecco.
È un delitto qui, ma fa molto male all'anima, a tutto fa male.
Ecco, allora...
Veramente...
Mentre andava la musica, io e Giovanni Conti ci siamo psicanalizzati quasi l'un l'altro, perché Giovanni aveva una domanda in effetti che gli veniva e che è sorta dalla da Isotta. Ecco.
Cioè, quello che diceva Flavio Emilio Scogna, cioè di questo straordinario accordo che però... e mi corregga Scogna se sbaglio, nasce nella mente di Wagner e lui applica perché lo vuole così, almeno per semplificare le cose, perché vuole un certo tipo di effetto. Ecco, io faccio fatica e mi pongo nel ruolo dell'ascoltatore medio a pensare che possa aver cercato attraverso l'utilizzo di questo accordo tutte le cose che ci siamo detti come risultato di un'analisi più approfondita, cioè l'essere conscio di utilizzare uno schema, chiamiamolo così, qui non credo ci sia. E poi per chi scrive? Scrive per se stesso, perché in quell'accordo ritrova l'emozione, la sensazione e tutto quello che ci siamo detti, o per un pubblico che chissà come recepirà questo accordo?
Ma devo rispondere io?
Se vuole.
Possiamo iniziare da te, Flavio.
No, no, avevi detto che avrebbe risposto. Io posso entrare dopo, non c'è perché...
Zignani, allora, perché qui stiamo veramente facendo la psicanalisi al compositore, a noi stessi. È bello questo gioco, certo, di specchi che si è creato, Alessandro, credo.
Sì, sì, certo, è anche molto wagneriano, visto che a mio parere in questo accordo cosiddetto, comunque in questa situazione, ecco, sonora, c'è l'impossibilità del congiungersi e il desiderio di congiungersi, quindi c'è un effetto speculare, perché queste due creature non possono unirsi se non dopo la morte, e infatti nelle ultime battute poi si risolve questa ambiguità. Quindi è una strategia anche per indicare una condizione esistenziale di non appagamento continuo. Nel Tristan c'è il problema che l'appagamento è sempre evitato, rimandato e sospeso, e questo è la melodia eterna, no? Hendrik Melodie la chiamava Wagner, che però è anche una dimensione già esistenzialista, insomma fa pensare un po' ad Heidegger, no? Siamo gettati nel tempo, l'esistenzialismo, la poetica del frammento di Eliot, le rovine, no? E Westland, cioè, è vero che c'è tutto il Novecento qua dentro, cioè la rinuncia all'idea di poter risolvere il problema del rapporto tra tempo e destino. Dopodiché Wagner è un caso abbastanza particolare a livello psicoanalitico, perché fra le altre cose lui usava a tenere delle stoffe di consistenza diversa, seta oppure lana eccetera, sulla scrivania, perché il tatto con questo tipo di tessuti gli faceva venire alla mente dei suoni. Uh-huh. Come Scriabin invece erano i colori, no? Certo. Lui indica anche i colori, certo. Scriabin dove indica le cose. È una sinestesia sensoriale che fa vedere in mente un po' Proust con la Madeleine, quindi anche qui siamo in pieno Novecento, no? È vero che nella musica tra fine 800 e inizio Novecento comincia una regressione a una dimensione sensoriale o pulsionale, direbbe Freud, che prima non c'era, è la morte dell'illuminismo e il fallimento del razionalismo, no? Io la vedo un po' così, e Wagner sicuramente con gli archetipi, pensate che Jung deriva da Wagner, cioè la teoria junghiana degli archetipi è perfettamente prefigurata nell'Ingress Nibelungen, assolutamente, e c'è una conoscenza profonda in Jung delle teorie wagneriane, e quindi c'è in Wagner sì uno snodo, e ha influenzato quasi di più la letteratura, la psicologia, la filosofia, che non la musica, anche se la musica l'ha influenzata enormemente, ma è incredibile l'influsso che un musicista può aver avuto su linguaggi che non sono assolutamente basati sui suoni. Vuol dire che lui, i suoni sono qualcosa di diverso, sono simboli di un divenire che è il nostro sulla terra e il nostro rapporto con un mondo da cui siamo caduti.
Eh già. Beh, questo volo che ci hai permesso, no? Io devo rispondere anch'io a questa domanda di Giovanni che faceva sul compositore, in particolare su Wagner. Io credo che Wagner ci pensasse a questi esiti, cioè proprio a tutti questi esiti, fosse la materializzazione di questi esiti, e che è proprio lì che capisci la grandezza del personaggio, che non è solo compositore, è proprio l'uomo totale, appunto, l'opera totale di cui lui poi è profeta. Flavio, magari concluderei con te, purtroppo siamo arrivati in conclusione, ci hai portato un altro ascolto che ci porta lì vicino, insomma, un po' dopo Wagner, ma diciamo che Strauss in qualche modo da lì si abbeverò, anche in modo diverso. Ecco, dove ci porti e come mai? Perché il tema della morte è un tema che abbiamo toccato spesso, forse certo, alle basi dell'analisi, il rapporto con la vita, il rapporto quindi con la fine della nostra specie, insomma del nostro essere.
Beh, io vi porto su un brano di Strauss che è una sorta di romanticismo in dissolvenza, no? La musica di Strauss, quindi che si collega molto forte all'idea, al concetto della sospensione in Wagner, quindi morte e trasfigurazione, che anche qui dove c'è la descrizione dell'ultima notte di un malato che giace assopito nel ricordo di un momento di felicità. Cos'è Tod und Verklärung? È un'eloquente testimonianza della crisi in cui si trovarono coinvolti i compositori venuti dopo Wagner, è tutto qui il discorso. La parte narrativa è sviluppata in uno stile naturalistico che però rende problematico il rapporto tra gesto e metafora. Strauss però è attento anche ad articolare il percorso della vicenda su una struttura musicale solida, una forma riferita all'arco di tensione classico, che è quello di esposizione, sviluppo, ripresa. Ecco perché parlavo di questo romanticismo in dissolvenza. Quindi è un'opera che è ricca di riferimenti a Wagner, ma la trasfigurazione nella vita della morte, della vita nella morte, avviene ora all'interno di un tempo scandito dal ritmo dei motori. Stiamo parlando appunto di Novecento inoltrato, quindi perfettamente calato già nel Novecento. Poi arriveremo a Schoenberg, anche lì Verklärte Nacht, notte trasfigurata. Insomma, ci vorrebbe una trasmissione di 12 ore.
Sulla trasfigurazione, vabbè.
Sulla trasfigurazione, il tema è molto complesso, musica e psicanalisi, perché non sono per niente distanti, sono perfettamente compenetranti le due cose.
Assolutamente, ma speriamo anche generativo. Alessandro, proprio un'ultimissima battuta, ma veramente di un minuto anche a conclusione, o anche un legame, no? Tra musica e psicanalisi. Sicuramente ci ritorneremo, evidentemente, ma appunto lascio concludere te.
Ma io, come sai, ho anche fatto ultimamente una monografia su Richard Strauss. Ho un approccio quando parlo di un compositore, ormai sono diversi i miei libri sui compositori, io parto dal suo vissuto, dalla sua personalità. Secondo me rischiamo di perdere dentro anche un certo tecnicismo che può essere anche difensivo verso gli aspetti emozionali, e il fatto che dietro una partitura ci sono delle esperienze o traumatiche o elegiache o di fuga o di riconoscimento o di ritrovamento, e riuscire a capire l'esperienza primaria che dà origine alla partitura vuol dire anche capirla, ecco. Quindi, e questa è un'esperienza psicoanalitica, perché è come psicanalizzare qualcuno che non c'è ma che ha lasciato enormi testimonianze.
Questo anche ha a che fare poi con la lettura della musica, con la spiegazione della musica. In fondo abbiamo capito che, al di là di tutto, questa musica parla di noi, può essere che può parlare di noi, può aiutarci anche a capirci meglio, solo che bisogna accedere, ecco, questo è
a trovare una chiave,
a trovare le chiavi, e le chiavi spesso non si trovano, ma noi ci proviamo tutti i giorni. Quindi grazie mille Alessandro Zignani per essere stato con noi.
Grazie a voi
e grazie naturalmente a Flavio Emilio Scogna.
Grazie, arrivederci.
Speriamo di avervi presto entrambi per continuare in questo discorso, magari focalizzandolo solo a un determinato periodo, e sicuramente darà certo frutti diversi. Grazie ancora, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.